Buongiorno a tutti. Quando Giovanni Urbani mi ha chiamato per invitarmi a questo convegno, e ringrazio per l'invito, abbiamo fatto una chiacchierata su quelli che potevano essere i temi da trattare oggi. Lui vi ha fatto vedere un po' la traccia, io seguirò un po' quella traccia. Sono oggi qui in veste di un presidente OIV di un ente di ricerca. In passato sono stato anche presidente OIV in un ente locale, nel comune di Anzio, e prima ancora componente OIV nel Consiglio Nazionale delle Ricerche, un ente molto grande, molto complesso, dove attualmente lavoro e dove ho anche avuto l'onore di dirigere la struttura permanente di supporto. Quindi, come si dice, sono una persona informata sui fatti. Ho vissuto il 150 fin dall'inizio e quindi sono testimone di un processo, non testimone in un processo, non stiamo facendo il processo alla riforma, ma testimone di un processo che è ancora tuttora in divenire. In questa slide ho raccolto le principali iniziative che ho portato avanti nel CNR insieme a alcuni miei collaboratori. Adesso non c'è tempo per entrare nel dettaglio di tutte queste iniziative, per chi volesse alla fine sono a disposizione. Ma voglio citarne una, il premio per l'innovazione. E merita una menzione speciale, non solo perché l'ho ideato, progettato e realizzato per due volte, ma perché rispecchia a fondo un concetto in cui credo fortemente, e cioè che il fattore umano in un'organizzazione gioca un ruolo fondamentale. Dal premio sono nati diversi altri progetti, il progetto Sigeo, che è stato premiato al Forum PA due anni fa, e il progetto Coffee Breaks, portato avanti da Stefania Giuffrida insieme in collaborazione con l'Università di Tor Vergata e che proprio domani qui al Forum sarà premiato nell'ambito dei progetti per una PA sostenibile. In questi anni, da queste esperienze, ho tratto una lezione. Mi sono reso conto che non ci sono cose buone o cose cattive, ci sono cose fatte bene e cose fatte male, ma che per raggiungere traguardi importanti ci vuole il contributo dei dipendenti. L'unico vero ingrediente di successo sono le persone. Lo dico consapevole dell'importanza e della crescente rilevanza che hanno i dati, le informazioni, i logaritmi a tutti i livelli del management, anche in processi molto articolati e complessi come quelli valutativi, che qualcuno potrebbe pensare siano squisitamente tecnici, da lasciare in mano ai tecnici. Vedremo che in parte è vero, ma spero che dal mio intervento emerga anche l'importanza di stabilire connessioni, relazioni tra le parti, in un contesto collaborativo e di fiducia. Oggi più che mai, perché oggi purtroppo ci confrontiamo con realtà lavorative in cui il dipendente pubblico vive una condizione tra apatia e burocrazia. Il dipendente sa quello che deve fare, probabilmente sa anche come farlo, ma non ha voglia di farlo. Si è fermato. Dopo tante speranze deluse, di fronte a una nuova proposta di riforma, solo un inguaribile ottimista potrà dirvi questa è la volta buona. Perché qualsiasi disegno di riforma di per sé è forza innovatrice, che prescinde e procede scardinando il consolidato, si spera per migliorarlo. Cosa possibile solo con la collaborazione di tutti gli interessati. Cosa impossibile quando qualcuno di questi interessati appena si alza un po' di nebbia che accompagna un po' di una fase di confusione si paralizza. Inchiodano invece di sviluppare nuovi radar per interpretare il presente e procedere fuori dalla nebbia. Ma per uscire dalla nebbia serve proprio innovare la PA, perché innovare la PA serve a renderla il motore di cambiamento per l'intero Paese. Nelle parole che ha usato il presidente di Forum PA, Mochi Sismondi, nel presentare l'edizione di quest'anno, che qui ho riportato, troviamo i valori necessari a un buon cambiamento. Fatta questa premessa, per fare una diagnosi del 150, dobbiamo partire dagli obiettivi che quella riforma stessa si era prefissato. In questa slide li ho sintetizzati, distinguendoli dal punto di vista del governo da quelli di una singola amministrazione. Non li leggo perché presumo li conosciate già. La domanda che mi sono posto a 10 anni di distanza è se quel progetto riformatore sia rimasto completamente inattuato o se abbia prodotto qualche tipo di cambiamento. Ecco, in che modo siamo arrivati a quel cambiamento? I dati ci dicono che sono accaduti alcuni fenomeni. Il numero dei dipendenti pubblici si è ridotto, siamo passati da 3 milioni e mezzo a 3 milioni di oggi. Le retribuzioni fino al 2017 sono rimaste stazionarie e ferme ai valori del 2010. Il dipendente pubblico medio per questo ha perso circa il 6% di valore retributivo in quegli stessi anni. La spesa complessiva per il pubblico impiego si è ridotta. È passati da 170 miliardi nel 2008 a 164 miliardi nel 2017. Volendo limitare l'analisi a questi fenomeni, i dati macroeconomici ci dicono che nell'ottica dello Stato, del bilancio pubblico, degli effetti sul bilancio pubblico, la riforma pare abbia funzionato, perché un risparmio di spesa c'è stato sul capitolo degli stipendi. Per chi fa gestione del personale questi dati contano. Passando però a un livello di microorganizzazione nella vita quotidiana delle amministrazioni, andiamo a vedere se sul piano dell'efficienza, della produttività, sul piano della valorizzazione delle persone, quella stessa ricetta ha funzionato, quella ricetta del fare di più con meno ha funzionato. Collocandosi in un periodo storico di forte crisi, l'attuazione del 150 ha dovuto fare i conti con tre blocchi: blocco dei contratti, blocco del turnover, blocco delle dinamiche salariali. Tutto ciò ha avuto delle conseguenze: un innalzamento dell'età media dei dipendenti pubblici, oggi siamo a 52 anni in media e 56 per i dirigenti. Tra i paesi OCSE l'Italia è quella con la più alta quota di dipendenti pubblici ultra 55 anni, rappresentano il 45% del totale. I dipendenti sotto i 29 anni invece sono scesi da 100.000 unità nel 2001 a 21.000 nel 2016. Sul 3 milioni di dipendenti rappresentano lo 0,8%. Tutto ciò ha pesato sulla capacità delle nostre PA di intercettare per tempo l'onda delle nuove tecnologie digitali che stava arrivando. Da ultimo sappiamo che il 150, avendo sottratto la disciplina della valutazione alla contrattazione, spostandola quindi direttamente nel decreto, ha fatto registrare una doppia paralisi negli avanzamenti di carriera, nei rinnovi contrattuali. Ciò ha determinato un disallineamento tra contratti integrativi e fonte legislativa. Sicuramente ci sono persone più esperte di me sull'argomento, ma oggi che la materia della performance è ritornata di competenza della contrattazione nazionale di secondo livello, mi sento di dire che tra informativa sui sistemi, confronto sui criteri generali del sistema, contrattazione sui criteri per attribuire i premi correlati alla performance, tutto il tema sconta ancora un alto tasso di incertezza. Perciò si può mutare la fonte, temo tuttavia che taluni problemi rimangano immutati. Ogni singola amministrazione, chi più chi meno, ha attuato il 150, facendo i conti con i vincoli improvvisti, quelli che qui ho chiamato determinanti ed effetti. All'inizio non è stata una strada facile, perché i contenuti del 150 sono stati letti e vissuti come un vero e proprio manuale di gestione, molto dettagliato e molto puntuale nelle procedure. Avete sentito la CiVIT, peraltro, all'inizio, per garantire, per inseguire una unicità di applicazione uguale per tutte le PA, impossibile da raggiungere, ha sfornato linee guida a ripetizione. Se c'è stata un'ipertrofia di indirizzi, questo fenomeno lo potremmo collocare all'inizio dei primi anni della riforma. È vero che in molte organizzazioni l'effetto avuto è che si sono svecchiate certe prassi, si è assistito all'introduzione di nuove funzioni, ma è altrettanto vero che questi cambiamenti sono stati raggiunti in virtù di certi e cogenti vincoli normativi, non per autodeterminazione. Abbiamo assistito a quella che avete sentito a essere un'attuazione burocratica e adempimentale del 150. In questi termini, quindi, non occorre più interrogarsi se la riforma del 2009 abbia o meno funzionato. Abbiamo tutti la percezione di una PA scadente e con bassi qualità di servizi. Peraltro, gli sforzi organizzativi, se fatti, sono stati fatti tutti a costo zero, quindi male, per lo più in maniera randomica e per timore delle sanzioni. Ne sono un esempio gli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Gli stessi sforzi, invece, in tema di agenda digitale non ci sono stati. E il processo di digitalizzazione della PA ha vissuto una condizione di immobilismo per anni. Eppure esiste una correlazione positiva tra digitalizzazione e prevenzione della corruzione. stiamo parlando del digitale, qualcosa che migliora i rapporti con i cittadini. Eppure le PA sono restie. Per recuperare terreno, il ministro Bongiorno, al suo insediamento, ha diramato una circolare, la numero 3 del 2018, per sollecitare la nomina da parte delle amministrazioni dei responsabili per la transizione al digitale, perché quelle PA che lo avevano già nominato erano pochissime, sono ancora pochissime. Ma una legge, lo sappiamo, è solo l'inizio di un processo. Ogni norma, anche la più innovativa, da sola non basta. Può funzionare solo se ci credono per prima i suoi destinatari, tutti i destinatari coinvolti. Il dottor Verbaro su questo tema ha scritto un articolo apparso sul Sole 24 Ore, molto calzante, che condivido in tutto. Si chiama La cattiva politica delega la valutazione della PA. Invito tutti a leggerlo perché è illuminante rispetto alla deresponsabilizzazione assunta dalla politica, che spesso sottovaluta o ignora completamente i sistemi di valutazione e le sue conseguenze. Ecco allora che andrebbero chiariti meglio alcuni concetti. Per esempio, qual è l'atto con cui si affidano gli obiettivi e si conferiscono gli obiettivi al personale? È l'atto di approvazione del piano performance o è un provvedimento interno del dirigente, del direttore generale? Va chiarito meglio che esiste una correlazione tra valutazione e prestazione lavorativa, una correlazione che ha implicazioni contrattuali e retributive. Questa correlazione, che tecnicamente si chiama accesso al sistema premiale, deve essere oggetto di contrattazione con le rappresentanze sindacali, come è giusto che sia, perché stiamo parlando di utilizzare somme del personale che devono ritornare al personale. Stiamo parlando di carriere, di sviluppo professionale. Però andate a verificare se nei sistemi di valutazione adottati nelle vostre amministrazioni siano state scritte le regole per legare l'avanzamento di carriera alle valutazioni. Sono questioni complesse che vanno approfondite perché hanno ricadute pratiche notevolissime, soprattutto quando si devono valorizzare persone con equità organizzativa. Ma siccome non si hanno sempre chiari i termini giuridici delle questioni, nella realtà i sistemi restano quasi sempre inapplicati e si cercherà di fare meno danno possibile. Gli obiettivi saranno scritti da quegli stessi soggetti che dovranno conseguirli, che è una delle radici dell'autoreferenzialità. Si disegneranno processi impraticabili, fittizi, per cui non c'è mai effettività del sistema. Credo che molti di noi percepiscano uno iato tra impianto normativo e applicazione pratica. E non credo che una norma in più serva a far cambiare le cose. Da questo punto di vista va dato al dottor De Giorgi del suo impegno a migliorare l'esistente. Il lavoro che il suo ufficio, lui, tutto il Dipartimento e la Commissione stanno svolgendo è apprezzabile, perché entrano nel merito delle questioni, costituiscono laboratori, tavoli tecnici, elaborano buone pratiche, predispongono strumenti che vanno nella direzione di semplificare e orientare il ciclo della performance. Faccio qualche esempio pratico. Conoscete tutti il progetto Syllabus sulle competenze digitali, il censimento fatto sull'utilizzo del software per la gestione del ciclo della performance, lo sforzo di individuare indicatori comuni per alcune tipologie di funzioni, che ho molto apprezzato, perché tra queste funzioni sono state inserite anche quelle connesse alla gestione delle risorse informatiche, ai processi di digitalizzazione. Ecco, di cassetti degli attrezzi come questi se ne sentiva il bisogno, perché sono questi che gli aiutano a uscire come i radar dalla nebbia. Mi auguro che le varie sperimentazioni in corso abbiano successo e che dal set di indicatori si possa passare presto a un vero e proprio sistema di indicatori, un sistema che in concreto aiuti le amministrazioni, per esempio al rispetto dell'articolo 12 del CAD, in base al quale le PA nei piani performance dettano disposizioni per l'attuazione del codice stesso. Così come mi auguro che sempre più amministrazioni si dotino di software per la valutazione del personale, per minimizzare il costo della raccolta dati, e che per tale finalità ci siano più risorse a disposizione, perché per investire in tecnologie digitali ci vogliono soldi. In tutto questo è fondamentale anche aumentare le risorse per formare il personale, perché c'è necessità di imparare la digitalizzazione. Tornando al ruolo e alle funzioni dei soggetti chiamati ad attuare il ciclo della performance, molto dell'effettività che occorrerebbe dipende anche dagli OIV. Con l'istituzione dell'albo degli OIV, con le sue fasce, si è fatto molto per aumentare la professionalità di queste figure. Si è imboccata la strada giusta. Credo però siano maturi i tempi per riflettere sul futuro degli OIV, sul loro ruolo, sugli eventuali nuove competenze e sui rapporti da instaurare con i vertici politici. Perché l'OIV spesso non viene percepito all'interno di un'organizzazione e al più, se percepito, il suo ruolo è incerto. Vero è che molto dipende da come un OIV interpreta questo ruolo e da come viene esercitata la sua funzione. Ma è altrettanto vero che coloro che la esercitano con professionalità vivono questo ruolo con un senso di insoddisfazione, perché sentono di avere a disposizione armi spuntate. Lo dico anche alla luce del ruolo cruciale che l'OIV assume nel sistema dei controlli interni. Lo vedete in questa slide che disegna il sistema dei controlli derivante dal 150. Tranne che nel controllo di regolarità amministrativa e contabile, l'OIV è sempre presente in tutti gli altri tipi di controllo. Eppure chiunque vi dirà che un revisore dei conti è più autorevole di un OIV. Parliamo per esempio del controllo strategico che qui ho evidenziato. Una funzione determinante che andrebbe svolta sinergicamente insieme all'internal audit, quale funzione ancora poco presente nelle nostre PA, che coinvolge direttamente il massimo vertice politico. Ma domandiamoci come e quanto vive il vertice politico questa sinergia con gli OIV. Che implicazioni hanno per i vertici le raccomandazioni, i suggerimenti, le proposte, tutte le azioni possibili che un OIV può mettere in atto? La mia esperienza mi porta a dire che esiste un potenziale nel rapporto tra questi soggetti, ma questo potenziale, che andrebbe tutto a beneficio delle amministrazioni, non è completamente sfruttato. Mi permetto quindi di sollecitare una riflessione su cosa si potrebbe fare per rendere più certo il ruolo degli OIV, seguendo tre direttrici. Ad una maggiore responsabilizzazione occorre affidare agli OIV più poteri, occorre un'implicazione maggiore degli organi di vertice, che devono sentirsi più coinvolti nel sistema dei controlli. Nelle procedure di selezione e nomina degli OIV, i soggetti preposti devono avvertire maggiormente la presenza della funzione pubblica quale autorità garante di procedure trasparenti e imparziali. Personalmente sono anche convinto che si dovrebbe compiere un monitoraggio sulla pubblicazione degli atti e dei documenti degli OIV. Se un OIV, per esempio, non produce l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione o non redige la sua relazione annuale sul funzionamento, beh, questo credo che sia importante evidenziarlo. Vorrei continuare questa relazione provando a tracciare alcune caratteristiche chiave che dovrebbero avere i sistemi di valutazione, partendo dalla consapevolezza che la valutazione delle performance, come ho già detto, è un'attività estremamente delicata per le conseguenze decisionali che ne derivano, che non può essere affrontata in modo fallace e con metodi inappropriati. Nel cercare di sviscerare questo tema, vorrei fissare brevemente alcuni punti. L'obiettivo di un sistema di valutazione non è stigmatizzare o, ancor peggio, marchiare qualcuno. L'obiettivo è indirizzare verso le pratiche migliori, dare spunti di miglioramento, orientare i comportamenti. Perché la misurazione è un'attività complessa che ha a che fare con la complessità delle persone. I fenomeni che si vogliono misurare sono prevalentemente frutto dell'attività umana, quindi hanno caratteristiche particolari, sono complessi, multidimensionali, sfumati. Questo significa che il modo in cui si misura deve essere coerente con queste caratteristiche. Volgendo lo sguardo alle dimensioni da tenere presenti, dobbiamo essere consapevoli che non si tratta di costruire una telemetria del personale, come se si potesse descrivere e misurare il lavoro in termini fisici ingegneristici, come se sto misurando la pressione di una gomma o la pressione del sangue. Si tratta invece di individuare quelle dimensioni della valutazione che, anche se non misurabili esattamente alla virgola e non devono esserlo, sono però significative. Per questo, in relazione alle modalità con cui effettuiamo le valutazioni, Queste non devono ridurre la persona e il suo lavoro a un capitolato prestazionale e il dirigente un mero ratificatore di misure. Le valutazioni devono sostenere la responsabilità manageriale e cogliere le dinamiche di sistema. Occorre allora impostare un sistema di valutazione sulla base di un modello concettuale forte che identifica almeno tre elementi: le dimensioni rilevanti, i domini di interesse, i driver che devono essere valutati. Questa immagine mi aiuta a spiegare meglio il concetto. Se devo rappresentare una realtà, in questo caso un uccello, sceglierò un set di indicatori adeguati, in questo caso rappresentati dalle foglie. Indicatori che, combinati in un certo modo, mi aiutino a raffigurare meglio quella realtà che voglio rappresentare e misurare. Occorrerà scegliere gli indicatori giusti e metterli a sistema, evitando di immaginare una quantità di indicatori scollegati dalla realtà che potrebbero dire tutto il suo contrario, o utilizzare per esempio un solo indicatore, perché una sola foglia presa singolarmente non riuscirà mai a rappresentare la realtà dell'uccellino nel suo complesso. Servono strumenti di misura adeguati, tenendo presente che per certi tipi di fenomeni, come la capacità di lavorare in gruppo, sono più utili confronti e punti di riferimento, non scale assolute. Confronti che non devono essere fatti con indicatori compositi che distruggono la complessità, ma devono essere fatti mediante strumenti che siano più soft, che consentano di preservare maggiormente la natura multidimensionale dei fenomeni. Bisogna evitare quindi il fascino del ranking a tutti i costi, che di fatto schiaccia la realtà e la deforma. Il manager non si affida esclusivamente alla misura per valutare le persone, ma la utilizza come se indossasse degli occhiali per vedere meglio la realtà. Non bisogna quindi ambire ad avere la misura, ma un insieme di indicatori che aiutano a governare. Non possiamo pensare di limitarci a mettere un numero in una scheda, pensando che così facendo abbiamo rispettato la norma, anche perché quel numero finale è la punta dell'iceberg, è il rispetto sì della norma, è il rispetto della procedura, ma quando tutto si riduce a un numero, per esempio nella valutazione delle competenze, ci sentiamo legati, in gabbia, perché sappiamo che esiste molto altro, è sotto la punta dell'iceberg che risiede il corpo più grande, dove troviamo le cose più importanti, quella rete di relazioni che sfuggono alla misurazione fredda di criteri oggettivi. Costruire processi di valutazione non si riduce a un confronto di dati, che ormai invadono i sistemi informativi e ci illudono di essere a un passo dalla conoscenza. È l'appropriatezza scientifica che fa la differenza, appropriatezza che si trova per esempio nelle statistiche applicate, che è ricca di metodologie per la valutazione e la costruzione di ranking. È importante che il management acquisisca una sensibilità maggiore e investa in soggetti con le necessarie competenze metodologiche, in grado di contribuire allo sviluppo di processi valutativi solidi e affidabili. Ho raccolto in queste slide finali quelli che considero i fattori abilitanti di un buon sistema di valutazione, gli aspetti che devono essere presidiati attentamente in una prospettiva di sviluppo e anche per creare valore. Non li leggo perché molti concetti li ho già espressi e le slide sono a vostra disposizione. Così come ho evidenziato anche i fattori di successo di un sistema di valutazione. Anche qui non li ripeto, però dedico un minuto finale ad alcuni concetti per me fondamentali. Ogni persona può esercitare ed esercita un ruolo di influenza importante nel contesto in cui vive, nelle relazioni che alimenta e nei suoi ruoli sociali, formali e informali che ricopre. Non importa quale posizione rivestiamo nell'organizzazione, perché stiamo andando verso un mondo in cui non avremo più bisogno della mediazione della gerarchia. Con la trasformazione digitale, a monte c'è la trasformazione della leadership, che non può più essere gerarchica e piramidale. Non c'è più l'idea del leader che comanda e tutti gli altri lo seguono. Oggi il leader è chi sa mixare i talenti, senza perderli per strada. Gran parte dell'innovazione viene dalla collaborazione di persone, con diverse prospettive e diverse specializzazioni. Il buon manager è colui che individua le fette di genialità nelle organizzazioni e le tira fuori per risolvere i problemi. In letteratura si chiama collective genius. Creare il futuro con i dipendenti, la co-creazione, questo è per me il gioco vincente. Si tratta di saper creare una connessione emotiva tra le persone, partendo dalla consapevolezza che c'è un pezzettino di genio in ognuno di noi. C'è parecchio da fare per creare un contesto lavorativo sicuro, psicologicamente, di rispetto, di fiducia. L'importante è saper costruire la cultura e le capacità, perché le persone al lavoro prendano il rischio di usare l'innovazione come proposta. Chiudo con questa immagine che vuole dare anche un senso di ottimismo e prospettiva. Tutti dicono che vogliono innovare, ma quando si arriva alla pratica si scopre che è un lavoro duro, molto duro. Ma valutare le organizzazioni e valorizzare le persone nella PA si può fare. Ci vuole tempo, è un lungo percorso, non ci sono scorciatoie. I risultati non si raggiungono se non si coinvolgono le persone. Ci vuole un metodo. Con il mio intervento di oggi mi auguro di essere stato in grado di avervi fornito spunti di riflessione per un metodo di lavoro e di avervi aiutato ad acquisire e acquisire una maggiore consapevolezza del vostro potenziale. Grazie a tutti per l'attenzione.